rapidamente il sommario: in primo piano lo sgombero questa mattina e la rioccupazione nel pomeriggio dello spazio sociale ESC a Roma. E poi numerosi aggiornamenti dai processi a Parma, Torino, Viterbo e ovviamente anche Genova. Dagli esteri l'approfondimento di quest'oggi è dedicato a un'informazione sul referendum per la liberalizzazione dell'aborto in Portogallo. E allora questa mattina è stato sgomberato l'atelier occupato ESC a Via dei Reti, qui nel quartiere di San Lorenzo a Roma. Lo spazio sociale era stato occupato nel novembre del 2004, poi una lunga trattativa tra il comune, ESC e il proprietario stava per giungere ad un'assegnazione definitiva. Questo fino ad oggi, quando l'ufficiale giudiziario si è presentato accompagnato da 7 camionette della polizia. Allo sgombero è seguito oggi pomeriggio un corteo di protesta che si è concluso con la rioccupazione dello spazio. Gli occupanti invitano ovviamente tutti i compagni e le compagne all'ascolto ad andare ad ESC anche adesso in questa serata, che si trova appunto in Via dei Reti. Ascoltiamo comunque la corrispondenza che abbiamo registrato nel pomeriggio a chiusura del corteo.
Siamo appunto davanti a ESC in Via dei Reti, niente, ci saranno grosso modo 500-600 compagni. Fino a poco fa adesso molti sono entrati, perché appunto diciamo che il corteo è arrivato da circa mezz'ora davanti appunto nella strada, ha bloccato la strada e nel frattempo è stata aperta l'accesso allo spazio occupato. I compagni sono riappropriati, appunto riaprendo quello che era stato chiuso stamattina dalla polizia. L'operazione appunto comunque è durata un pochino, c'erano moltissimi anche studenti universitari, molti frequentatori diciamo di San Lorenzo, per cui comunque la cosa con gente affacciata di testa che poteva sfidare il corteo, comunque è stata sentita la situazione. E appunto più di 600 persone in corteo sono state e hanno bloccato Via dei Reti e hanno riaperto ESC, l'atelier occupato che stamattina era stato sgomberato dalle forze dell'ordine. È stato sigillato molto accuratamente, tanto appunto che ci ha voluto un po' per riuscire a rientrare e a riprendere possesso dello spazio occupato e renderlo di nuovo lo spazio pubblico e liberato. All'appello chiaramente ha aderito tutta la città, da strutture organizzate, centri sociali e singoli chiaramente, e niente, appunto moltissimi compagni molto determinati con appunto l'intenzione di riprendersi lo spazio sono riusciti a riaprire e a rientrare.
Senti, possiamo diciamo fare un appello così radiofonico comunque a raggiungere Via dei Reti, lo spazio ESC e anche così dal tardo pomeriggio fino alla sera, o che indicazioni?
Sì, in questo momento chiaramente i compagni sono entrati, stanno vedendo com'è la situazione all'interno, all'esterno si sta continuando a mantenere diciamo un presidio, quindi chiunque volesse arrivare prossimamente durante la serata penso che troverà comunque il presidio fuori, comunque i compagni che saranno all'interno a presidiare lo spazio. Per ora
E parliamo ora di un altro processo, il processo di Parma. Non è stato convalidato l'arresto ai 3 compagni di Parma che in queste ore dovrebbero essere rilasciati. I compagni erano stati arrestati in seguito alla rioccupazione dello spazio occupato Mario Lupo di Parma, che era stato sgomberato un anno fa. Alla rioccupazione di domenica era seguito un ulteriore sgombero e i 3 arresti dopo una notte di presidio. Ascoltiamo ora una corrispondenza con un compagno di Parma.
Oggi c'è stato un momento in cui sembrava che non li volessero processare, non li volessero liberare, che volessero arrivare in fondo alle 24 ore più 48 che scadono domani pomeriggio alle 6. Poi invece c'è stato uno sviluppo improvviso e adesso i compagni e le compagne sono andati in tribunale che stanno firmando delle carte che adesso tecnicamente non so bene quali siano, però di fatto usciti dal tribunale verranno riaccompagnati in carcere a prendere le loro cose e poi verranno rilasciati. Dopodiché ci sarà il processo da un minimo di 10 giorni, tra un minimo di 10 giorni e poi insomma non si sa bene la data precisa. Comunque l'importante è che i compagni stasera al 99,99% dovrebbero uscire, insomma, e questo già è importante.
Ma secondo me lì non dice niente.
C'è stata una conferenza stampa, anche se
ma no, dice che non è così,
c'è stato il consiglio comunale oggi pomeriggio, che è veramente una situazione irreale, perché c'erano 3 o 4 camionette a difesa del
comune. Ma chi ha fatto questa
notizia? Noi alla fine erano due o tre per fare semplicemente qualche dichiarazione alla stampa. E insomma, questi sono gli ultimi sviluppi del quadro.
Passiamo ora al cosiddetto processo Cervantes, era prevista per
oggi la sentenza dell'appello
del processo Cervantes, che vede alcuni attivisti anarchici accusati di cospirazione politica mediante associazione al fine di turbare l'esercizio delle funzioni del governo, effettuare propaganda sovversiva e sovvertire violentemente l'ordinamento economico costituito nello Stato. La sentenza è stata oggi rinviata a data ancora sconosciuta.
Hanno messo una mail abbastanza scena,
il PM in questo secondo grado, che è famosa inchiesta Ross Marini e danni di vari altri anarchici negli anni passati, ha impostato la sua requisitoria sostenendo da subito la possibilità e la necessità di revoca dell'ordinanza di inammissibilità da parte della stessa Corte d'Appello, che lo scorso martedì appunto l'aveva emessa, facendo leva sul recentissimo annullamento della legge,
cioè tutta la mail incassata
delle sentenze di assoluzione in primo grado, nota anche come legge, richiedendo pertanto la sospensione del secondo grado e la sospensione degli atti. In primo grado, lo ricordiamo, tre dei compagni erano stati condannati a pene fino a 9 anni di reclusione, mentre gli altri 6 erano stati assolti. Dunque seguiranno aggiornamenti quando sapremo la data della sentenza prevista.
Non l'hanno fatto.
Passiamo all'aggiornamento del processo di Torino contro i 10 antifascisti. Ricordiamo i fatti: nella notte dell'11 giugno 2005 a Torino una squadraccia fascista armata di coltelli e bastoni si è introdotta nella casa occupata a
Barocchi.
Due anarchici sono stati interrati. Il 18 giugno denuncia è stato caricato in via Po dalla polizia. Durante la fuga dalla carica sono stati danneggiati alcuni tavolini e sedie di bar e una vetrina. 10 antifascisti, dopo galere domiciliari, sono stati accusati di devastazione e saccheggio, reato che passa dagli 8 ai 15 anni di reclusione. Oggi è ripreso il processo di primo grado, nel quale sono stati ascoltati i testimoni dell'accusa, e a questo proposito ascoltiamo una corrispondenza.
Il procuratore Giangi non vede niente.
E poi oggi hanno intervenuto anche la Digos per quanto riguarda il corteo antifascista.
Ma no, ma è normale, non sanno come trattarlo, perché se comunque non c'è spazio. Perché? Per mille ragioni. Però siccome tu devi pure capire che radio non è che c'è molto ragione, perché più un fatto di pari. Nel momento in cui...
Sempre nel 2005 ricordo che 7 persone furono arrestate e trattenute per 20 giorni in carcere.
Ma è diverso, perché ti arrivano più input, capito? Però il fatto di Pados, cioè non sai come trattarla, non sai che parlare. Poi comunque se ti GR pure adesso mi chiamano Valerio, il cazzo c'entra Valerio, non
è di dimostrare che l'intento del corteo era quello di
però non è un fatto di scelta, non è di ragionamento.
Secondo la
ho fatto De Palos che non c'è, allora lo devo fare, chi chiamo, va bene quello, ma farò bene, farò male. No, farò bene, farò male, sbaglierò, chi lo sa, cioè, ho fatto così. Poi stamattina sicuramente provo qualcosa di più, però magari stamattina non c'era molto niente. Non c'era molto da dire magari stamattina. No, non c'era molto da dire, non c'era magari. C'erano qualche interlocutore disponibile, non lo so, io non so, non so, non so, non so, non so, non so,
giorno in cui continueremo sicuramente a sentire i test dell'accusa, perché sono interrogatori molto lunghi.
Va bene, senti, c'è stato anche un presidio oggi.
Sì, guarda, durante le...
No, poi lei riconosce benissimo.
Sì, sta cercando di mantenere l'attenzione, sia come tutto un po' una parte del movimento torinese cerca di mantenere l'attenzione, poi anche un comitato genitori che è nato a fine dell'anno scorso, che sta cercando l'adesione, sta cercando un po' di creare dei contatti tra tutti i genitori degli antifascisti arrestati in tutta Italia, quindi questo comitato è ovviamente in contatto con i ragazzi, con i genitori dei ragazzi di Milano, eccetera. Quindi il presidio si svolge quasi sempre in queste udienze secondarie e meno nutrito poi nelle udienze in cui vi saranno dibattimenti e...
Dai. Sta bene, ma non so, stasera c'è da fare, non so fare niente, quindi no, non posso fare, ecco. Sono andato a Napoli.
E passiamo adesso al processo di Napoli, Genova, via. Nuova udienza, infatti.
No, non c'è, contro i 25, sì, non veniva, di devastazione e saccheggio
per le proteste di Genova contro il G8 del 2001. È stato oggi completato l'esame della pubblica accusa. Il testimone era sempre in funzione della polizia giudiziaria,
sì, probabile,
che è stato sentito per ben 21 udienze consecutive.
Non,
la prossima udienza è prevista
martedì,
quando sarà finalmente la difesa a fare il suo controesame. Vi facciamo comunque ascoltare la corrispondenza, scusate, con l'avvocato Taddei.
Sì, l'udienza di oggi è sempre stata dedicata all'esame del testimone di polizia giudiziaria che ha compiuto le identificazioni, è stato sentito per 21 udienze fino adesso. Oggi si è completato l'esame da parte dei pubblici ministeri, da parte della pubblica accusa, e sono state sollevate invece da parte della difesa diverse eccezioni relativamente all'acquisizione di determinati reperti. Il tribunale è stato per parecchio tempo impegnato in carriera di consiglio, per cui oggi non si è svolto il controesame da parte della difesa, che invece avrà inizio martedì prossimo, quindi il 6 di febbraio, e a quel punto saranno rivolte al testimone tutte le domande relative agli argomenti che ha già affrontato durante l'esame da parte della pubblica accusa. Si tratta di eccezioni sulla acquisizione durante le indagini di determinati reperti videofotografici che sono stati di cui la pubblica accusa ha chiesto l'acquisizione, la produzione, l'acquisizione, e che non dall'esame degli atti non risultava la data di ingresso degli stessi, e quindi si è eccepita l'inutilizzabilità di tali filmati e fotografie, appunto perché non si sapeva quando erano stati acquisiti. Però il tribunale ha respinto l'eccezione in base alle produzioni che solo oggi il pubblico ministero ha fatto relativamente alle note di trasmissione di questi reperti, che oggi abbiamo scoperto essere stati trasmessi con una nota di accompagnamento che non era inserita nel fascicolo. Il tribunale ha comunque ritenuto che il pubblico ministero abbia dimostrato che tali attività di indagine è stata compiuta nei termini, e quindi ha disposto a proseguirsi oltre col controesame, che a questo punto avrà inizio martedì.
Passiamo ora alle notizie dagli esteri, con il cessate il fuoco in Palestina tra Hamas ed Al-Fatah. Un attivista di Hamas è stato ucciso da uomini armati questo pomeriggio a Khan Yunis, a sud di Gaza City, circa 12 ore dopo l'entrata in vigore della tregua. tra Hamas e Fatah, lo si è appreso da fonti mediche palestinesi. Si è appreso che la vittima, 28enne, un esponente del movimento integralista, sarebbe stato ucciso da armati di una famiglia vicina ad al-Fatah, che oggi ha seppellito uno dei suoi membri, morto ieri negli scontri con Hamas. Tutto questo mentre proseguono le operazioni militari israeliane con un raid dell'aviazione avvenuto nella notte nei pressi del valico di Carmi, il principale punto di transito per i palestinesi che devono dirigersi in Israele quotidianamente.
Parliamo adesso di multinazionali, andiamo in India. L'India possiede una legislazione sui brevetti che impedisce di registrare semplici modifiche a molecole già esistenti. Il governo indiano ha sempre utilizzato questa norma come modo per inserire sul mercato interno farmaci generici a costi più bassi. Per questo motivo si è scontrata con le multinazionali farmaceutiche. L'ultimo processo in corso è quello che oppone l'India alla Novartis, l'azienda farmaceutica svizzera. L'alta corte dell'India ha deciso oggi di rinviare il ricorso della azienda farmaceutica contro il governo indiano. Intanto numerose associazioni per i diritti umani, sia indiane che occidentali, hanno lanciato una petizione per chiedere a Novartis di rinunciare al giudizio, petizione già firmata da oltre 250.000 persone di più di 150 paesi del mondo. Sempre all'estero, andiamo in Europa. Qualche informazione sull'imminente referendum per la liberalizzazione dell'aborto in Portogallo. Secondo un sondaggio rappresentativo effettuato a richiesta dal giornale Correio de Manà, il 64,1% delle persone interrogate voterebbero sì. L'11 febbraio, la data prevista per la fine della raccolta delle firme, alla legislazione dell'aborto nelle prime 10 settimane della gravidanza. Il 27,3% sarebbe invece contrario all'aborto, però il 56% soltanto sarebbe disposto ad andare alle urne. Perché sia valida la votazione, secondo la legge portoghese, è necessaria una partecipazione minima del 50%. Nel mese di novembre del 2006 la Corte Costituzionale portoghese aveva approvato la convocazione di un referendum sull'aborto con 7 voti a favore e 6 contro. Il Portogallo è uno dei pochi paesi dell'Unione Europea che ancora proibiscono la pratica dell'aborto nelle prime 10 settimane, punendolo col carcere, salvo in caso di feti malformati o di rischio per la salute della madre. Dopo l'approvazione della Corte, anche il Parlamento, è stato il presidente Aníbal Cevaco Silvache a decidere di autorizzare lo svolgimento appunto del referendum. Intanto in Portogallo si infiamma ovviamente il dibattito sull'aborto a 4 settimane dalla data del referendum per la depenalizzazione. Questo fine settimana è scesa in campo la Chiesa Cattolica con un pellegrinaggio al santuario di Fatima. Durante l'omelia di sabato il vescovo Antonio Marto ha definito l'aborto una piaga sociale che riduce la vita umana a un prodotto biologico. Sullo stesso piano il vescovo di Bracanza, Monsignor Antonio Moreiras, che ha paragonato l'aborto alla pena di morte, addirittura facendo riferimento all'impiccagione dell'ex presidente iracheno Saddam Hussein. Insomma, chiaramente la Chiesa Cattolica si sta rivoltando. Secondo i sondaggi, comunque, gli antiabortisti in Portogallo sono comunque una minoranza e il sì alla depenalizzazione dovrebbe vincere con circa il 60% dei consensi. A fianco degli abortisti si è schierato però anche il primo ministro portoghese, il socialista José Sócrates, che ha detto che farà una campagna per il sì. Secondo uno studio pubblicato da un'associazione per la pianificazione familiare, nel 2005 in Portogallo sono stati effettuati 18.000 aborti clandestini. E quando quando sono le 19:50 minuti primi, il GR di Onda Rossa finisce qui. Vi ricordiamo in primo piano lo sgombero e la rioccupazione dello spazio occupato qui a San Lorenzo Esc in via dei Reti. Invitiamo chi si trova all'ascolto a raggiungere i compagni e le compagne che sono rientrati in possesso dello spazio e sono comunque tutti e tutte là dentro e fuori in un piccolo presidio. Con questo è veramente tutto, noi vi salutiamo, un saluto particolare come al solito a tutte coloro e tutti coloro che sono privati della propria libertà personale.